l'app tende a spersonalizzare ulteriormente i rapporti di lavoro, quindi a rendere molto difficile capire i conflitti del lavoro, dove passano e chi li gestisce. Ovviamente più quei rapporti sono spersonalizzati, più è difficile capire chi è la controparte.
E magari anche rimettere la persona al centro.
No, ma è evidente, la persona diventa una variabile dipendente da n altre variabili e quindi c'è il rischio di una spersonalizzazione ulteriore. Facendo finta che la tecnologia, diciamo, sia equa e solidale, non è così. Lo scorso secolo ci ha fatto vedere dei disastri giganteschi in cui la tecnologia ha disumanizzato l'uomo. Le tecnologie usava la Gestapo per organizzare l'Olocausto erano i computer big data della bulla americana, che finché l'America non è entrata in guerra nel 1940 ha continuato ad assistere tecnicamente i grandi computer della bulla per fare la banca dati di tutte le comunità, i diversi, gli ebrei e quant'altro, che poi volevano, diciamo, eliminare.
In questi giorni si parla di borse su, borse giù, ripresa, e intanto l'economia reale fa i conti con i prezzi di alcuni settori, quello energetico in particolare. È ripresa e soprattutto, ma sarà sostenibile la ripresa e i costi della transizione ecologica?
Allora, intanto diciamo che la transizione ecologica, ai noi, è una scelta necessitata. Il pianeta è uno, l'inquinamento ha creato la contiguità tra la specie dell'Homo sapiens e ambienti naturali incontaminati, dove probabilmente non avremmo dovuto incrociare presenze, diciamo, per noi pericolose, e si è creato la tempesta perfetta in cui siamo finiti dentro con poi lo spillover del SARS-CoV-2. E quindi noi dobbiamo necessariamente cambiare il modo di rapportarci alle esigenze di equilibrio della natura e dell'ambiente. È una scelta, diciamo, necessitata, urgente e di sopravvivenza. E quindi questo è l'elemento di fondo. Detto così, sembra facile da farsi, è un processo molto complesso. C'è un problema di tecnologie. Dobbiamo sostituire dei modi di produzione ad alto consumo di energie non rinnovabili, carbone, petrolio, metano, eccetera, con forme di energia pulita e basata su fonti rinnovabili. Il petrolio, il gas, eccetera, ovviamente sono un business gigantesco con interessi finanziari spaventosi, e ovviamente anche Big Oil, cioè le grandi corporation dell'energia, cominciano a riconvertirsi verso un approccio diverso, anche perché non c'è una prospettiva di un mercato a sviluppo esponenziale per questi tipi di prodotti energetici. Quindi c'è un'esigenza molto complessa di riconversione. Dentro questa logica di riconversione, che tende anche a poi a salvaguardare l'equilibrio con l'ambiente e il clima, c'è il problema delle disuguaglianze tra paesi, nel senso che ci sono molti paesi che sono, diciamo, in sviluppo negli ultimi 15-20 anni, Cina, India e altri paesi emergenti dell'Asia, dell'America Latina, che ovviamente usano moltissimo fonti di energia non rinnovabili, non hanno le tecnologie e know-how per fonti invece diverse, e questo ovviamente lo vivono come un limite alle loro possibilità di sviluppo, e quindi si nascono dei conflitti geopolitici di grande portata che incidono poi sui tempi e modi dello sviluppo della riconversione energetica. Non sarà un percorso indolore, perché comunque costringerà i paesi più sviluppati a investire molto sulle tecnologie e avviare un percorso di riorganizzazione produttiva, e se vogliamo che poi salviamo il pianeta, i paesi più sviluppati dovrebbero concedere a condizioni agevolate le stesse tecnologie ai paesi in via di sviluppo, perché sennò non si scioglie il nodo, perché Cina e India da sole sono la metà della popolazione mondiale come consumi di tutto, ed è evidente che se loro continuano a produrre usando fonti, diciamo, inquinanti, altamente inquinanti, anche se l'Europa e gli Stati Uniti sono virtuose, la somma, diciamo, delle spinte e delle controspinte a livello globale non ci risolve il problema dell'equilibrio ambientale e del clima, che è in questo momento il problema più rilevante per lo sviluppo futuro delle nuove generazioni.
Professore, è tutto molto chiaro per quanto riguarda le dinamiche internazionali. Guardando per esempio all'Europa, in questo momento parliamo di ripresa, ripresa possibile, ripresa condizionata da tanti fattori, ma la transizione ecologica anche qui smuove delle dinamiche particolari.
Perché alcuni paesi hanno fatto anche loro il loro sviluppo fondamentalmente su fonti energetiche, chiamiamole sporche per capirci, cioè carbone e petrolio, e devono cercare di riconvertirsi. È vero che i cambiamenti ambientali stanno rendendo quasi tutta l'Europa zona temperata dal punto di vista del clima. In Norvegia, che era la terra dei vichinghi, del gelo, della neve, del ghiaccio, eccetera, adesso si coltivano da ormai una decina d'anni, si coltiva la vigna, che è una pianta mediterranea. E quindi vuol dire che c'è tutta una trasformazione in atto del clima, dell'ambiente, nell'Europa del Sud, cioè Italia, Spagna, Grecia, cioè ci sono invece realtà di desertificazione. Per questa cosa crea anche ambienti di lavoro e condizioni di lavoro, di produzione, scelte anche produttive in continua evoluzione. E dentro tutto questo ci va a finire anche ovviamente il tema delle tecnologie energetiche e delle tecnologie, diciamo, le nuove tecniche produttive. In più abbiamo il problema che l'Europa è comunque complessivamente una realtà in declino dal punto di vista demografico. Tenderemo inevitabilmente a compensare il calo demografico importando immigrati. Ovviamente ci servirebbero immigrati qualificati da poter inserire immediatamente nelle attività produttive dei singoli paesi europei. Non siamo in questa fase. In Europa abbiamo zone di grande sviluppo, ma zone anche di progressiva marginalizzazione, aree di degrado o posti industriali legati a industriali che ormai si sono esauriti, diciamo, a livello complessivo, e quindi non hanno più il mercato che avevano prima, o perché ci sono anche condizioni ambientali e sociali di depauperazione che stanno creando poi contesti non positivi per insediare nuove industrie, nuove produzioni e nuove tecnologie.
Parliamo proprio di tecnologie, ovviamente sono sempre grandi opportunità, ma anche qui in qualche modo trasformano anche per esempio i meccanismi del lavoro, ci sono rischi oltre che potenzialità.
Sicuramente sì, perché le tecnologie legate alla digitalizzazione, cioè vuol dire tutto un mondo, diciamo, di applicazioni digitali, sono inizialmente, inevitabilmente, la labor saving, quindi tendono a ridurre il lavoro umano. Pensiamo a tutto lo sviluppo impetuoso della robotica a livello della produzione industriale, per cui ormai, diciamo, non ci sono più le catene di montaggio, gli operai sono dei tecnici che devono controllare dei robot che montano macchinari, manufatti e quant'altro, e quindi chiaramente tutto questo cambia i contenuti di lavoro, le capacità tecniche relazionali che devono avere gli operatori, quindi è un continuo cambiamento dei bisogni, dei contenuti di lavoro, dei ruoli, delle mansioni, che rivoluziona il modo, diciamo, anche proprio l'idea dei luoghi di produzione. Non si parla in America, negli Stati Uniti stanno già sperimentando da anni le cosiddette fabbriche diffuse, no? Quindi con lo sviluppo dello smart working in tutte le aree dei servizi della pubblica amministrazione cambia il rapporto tra i cittadini e i servizi in cui hanno bisogno. Questi processi non sono, diciamo, neutri, creano anche molte tensioni perché tendono a far scomparire dei ruoli professionali che prima erano anche, diciamo, avevano un loro status, una loro rilevanza. Faccio un esempio: con la digitalizzazione spinta delle reti degli sportelli bancari stanno scomparendo, diciamo, i bancari, nel senso che c'è una crescente riduzione degli operatori delle banche perché si lavora molto con l'home banking, con la digitalizzazione dei rapporti, ci sono questi sportelli automatici sempre più sofisticati dove puoi fare tutto, dai bonifici agli accrediti, scaricare assegni, tutto. E ovviamente più questa roba va avanti, più cambia il contenuto di lavoro e poi anche il numero di persone che ti servono realmente.
Professore, quando sentiamo dire che i soldi della Next Generation EU, questo programma dell'Unione Europea, sono investimenti che chiedono però riforme, toccano anche questi aspetti, l'aspetto del lavoro?
Devi cambiare il mercato del lavoro, devi cambiare il sistema delle tutele contrattuali, di prevenzione dei rischi, deve tutto seguire il cambiamento del contesto complessivo del paese. Se cambia il sistema produttivo del paese, questo cambiamento deve essere supportato anche da riforme profonde della pubblica amministrazione, della contrattualistica, del diritto, cioè di tutto quello che serve a dare anche sicurezza e certezza alle persone che lavorano. Oggi come oggi le nuove generazioni sono fortemente penalizzate perché il mercato del lavoro si è molto precarizzato, sono saltati molti diritti del lavoro che erano ancora molto presenti negli anni, negli ultimi 20-30 anni dello scorso secolo, e la cosa che fa impressione è che i giovani di oggi non hanno assoluta contezza del fatto che ci possano essere dei diritti del lavoro. Pensano che l'attuale mercato del lavoro sia l'unico mercato possibile, quindi si adeguano come possono a questi processi e ovviamente con grandi rischi di precarizzazione. E siccome una delle componenti per mantenere alto il margine operativo lordo delle imprese è anche la compressione dei costi del lavoro, è chiaro che questi processi di precarizzazione sono funzionali all'attuale modo di produzione prevalente, quindi al mercato capitalistico, a come vengono gestite le risorse tecnologiche, umane da combinare nei processi produttivi. È ovvio che tutto questo poi espone anche a rischi di nuove crisi economico-finanziarie, tipo quelle del 2008, perché non ci sono solo i virus che determinano le pandemie che diventano sindemie economico e sociali, ma ci sono anche i rischi di bolle speculative che si riproducano nel tempo, e non è un caso che in America alcuni centri di ricerca importanti, da MIT alla Scuola di Economia di Chicago, stanno studiando sul modello del cosiddetto capitalismo sociale di Stato cinese, per capire se è più funzionale nel prevenire e contenere gli eccessi di un mercato finanziario che si sviluppa senza regole.
Professore, tutto ciò, queste riforme di cui abbiamo parlato, richiedono un dibattito all'altezza. Lei lo sente, lo percepisce questo dibattito all'altezza della situazione?
No, che in questa fase quello che fa agio è l'urgenza del tema salute pubblica, quindi contenimento della pandemia. E tutto il resto è stato fatto di gran corso, nel senso che montare il PNRR italiano e presentarlo a Bruxelles in poco tempo ha voluto dire assemblare molti progetti che erano già in essere, che erano stati in qualche modo prefinanziati anche dallo Stato italiano, che poi per mancanza di risorse eccetera hanno finito nei cassetti. Cioè di progettualità totalmente nuove non ce ne sono molte. Io opero in sanità, mi occupo di processi di governance dei sistemi sanitari, non ci sono in realtà nuovi modelli, c'è una nuova vision con cui modelli già esistenti, nuovi servizi vengono combinati e portati a regime, a sistema. Questo c'è, però ovviamente non è che ci siamo inventati cose totalmente nuove. Siccome dentro il PNR c'è anche tutto il tema delle riforme, quindi legate alla pubblica amministrazione, alla giustizia, a tutti quei sistemi di supporto all'innovazione e al cambiamento, è chiaro che ci dovrebbe essere una discussione più importante, anche perché noi oggi ci giochiamo in prospettiva quello che sarà il nostro paese nei prossimi anni, quindi anche i partiti e le parti sociali, quindi sia datoriale che sindacale dei lavoratori, dovrebbero misurarsi con delle proposte di visione strategica, dove portare il nostro paese. Questo è molto importante. nella tradizione anglosassone esistono molti think tank di esperti che fanno poi periodicamente delle elaborazioni di vision, di prospettiva dell'evoluzione dei mercati mondiali, americani o quant'altro, e in base a questo poi la politica segue, fa delle scelte più ponderate. Ecco, a noi ci manca questo, ci manca una tradizione più forte di think tanker che poi sono il punto d'incontro tra cosa? Il mondo della ricerca, dell'università, di chi studia i processi in atto e chi poi invece deve fare delle scelte di policy. Ecco, quindi questo io ancora non lo vedo, non è adeguato, non c'è una consapevolezza. Poi insomma, io capisco, ci stiamo giocando molto col PNR, però sembra che adesso l'unica cosa importante, e per carità è importantissima, sia l'elezione del Presidente della Repubblica. È chiaro che poi i problemi sono molti altri, anche tutte le riforme che sono state avviate con grande difficoltà, perché poi i partiti, questa è una maggioranza molto larga, quindi i partiti tendono a difendere, diciamo, la propria identità, e quindi non si trova un punto di mediazione politica alto, che sarebbe quello necessario, un po' come quando i nostri costituenti, pure rappresentando forze politiche molto diverse uscite dalla Seconda Guerra Mondiale, hanno avuto la capacità di avere una visione alta dei problemi del paese e hanno cercato di vedere in prospettiva le possibili evoluzioni. Anche per questo la nostra Costituzione è ancora molto attuale, perché ha dentro questo respiro, questa capacità di guardare, diciamo, in prospettiva l'evoluzione della comunità nazionale. Abbiamo bisogno di un qualcosa del genere in questo momento.